Mi chiamo Adil, sono un giornalista e questa è la mia stanza, uno spazio virtuale dove incontro persone e condivido storie legate all'attualità e al mondo della cultura. Buon ascolto.
Chi sono Francesca De Rosa e Alice Izzo?
Vabbè, io sono Alice, sono un'insegnante precaria, abito a Napoli, sono stata un paio d'anni in Brasile ed è diciamo lì che ho iniziato a conoscere il percorso di Marielli, un po' diciamo, le sue lotte, le sue battaglie, anche attraverso il lascito che tuttora è presente, resiste nelle strade brasiliane in questo contesto terribile. E sono ritornata a Napoli durante il primo lockdown, perché comunque in Brasile la situazione era veramente disastrosa e ci siamo ritrovate con questo bellissimo progetto della traduzione della tesi di Marielli, con Francesca, che è un'amica oltre che una compagna.
Eccomi, io sono Francesca e anch'io vivo a Napoli, lavoro come ricercatrice, come assegnista ricercatrice sì, all'Orientale di Napoli e anche io mi occupo di studi culturali legati alla lingua portoghese, in particolare al contesto africano e insomma brasiliano di lingua portoghese.
Chi era Marielly Franco?
Era una donna che veniva dalla favela di Maré, una delle favele più grandi di Rio de Janeiro. Era una donna nera, era una donna che durante i suoi 18 anni ha avuto una figlia, ma era una combattente. Lei, diciamo, sempre si è interessata della questione della favela, non solamente perché comunque ce l'aveva di nascita, ma perché era importantissimo, secondo le sue idee politiche, portare la favela all'interno della città, portare quelle che erano le necessità degli abitanti e delle abitanti della favela all'interno di contesti istituzionali come il Consiglio Comunale. Infatti lei era anche una consigliera comunale o le assemblee legislative dello Stato di Rio de Janeiro di cui lei faceva parte. Ha iniziato la sua carriera universitaria nell'ambito dell'amministrazione e delle politiche pubbliche, e infatti la tesi magistrale che noi abbiamo tradotto parla proprio di questa questione, la questione della militarizzazione degli spazi delle favela secondo la prospettiva dell'amministrazione pubblica.
Mi aggiungo io e leggo quello che dice Marielly Franco di se stessa. Sono una donna nera, ma ho detto spesso che prima di rivendicare e comprendere cosa significasse essere una donna nera in questo mondo, io ero già una favelata. Sono nata e cresciuta nella Marè. Marielly Franco era una donna nera, lesbica, favelata. Ed è appunto, diciamo, questo luogo nel mondo, questa sua posizione che insomma le permette di immaginarsi da un punto di vista politico, ma soprattutto di fare delle scelte rispetto a quelle che sono, a quello che sarà il suo percorso all'interno della politica di Rio de Janeiro. Marielly Franco dà totale centralità a quelle che sono le favelas, nello specifico la favela della Marè. E prova in tutti i modi a mettere al centro il potenziale creativo delle donne nere faveladas brasiliane. Quindi, insomma, c'è un ribaltamento discorsivo rispetto a come solitamente le popolazioni delle favelas vengono narrate, e credo che questo, insomma, Marielly l'abbia fatto, abbia provato a farlo in tutti i modi. C'è un fortissimo riconoscimento da parte delle persone, appunto, delle favelas, delle donne nere, e non solo in Marielly, proprio perché quella lotta aveva. Come dire, la lotta di Marielly era la lotta delle persone e di quei territori. Quindi, insomma, è una figura che lascia un'eredità enorme e anche un senso di consapevolezza enorme per delle popolazioni che comunque sono state sempre abituate a sentirsi, diciamo, considerare totalmente subalterne rispetto ai discorsi dominanti e pensiamo che, insomma, oggi, anche rispetto alla situazione attuale del Brasile, se si pensa, insomma, a quali sono gli impatti legati non soltanto alla pandemia, ma a tutta una gestione politica del Brasile, e se pensiamo a quali sono i corpi maggiormente esposti ai rischi e diciamo alle conseguenze sociali e sanitarie, beh, la favela e le persone favelate, le persone nere, le persone appartenenti alle comunità LGBTQI sicuramente diciamo potrebbero darci moltissime risposte.
Perché il titolo Laboratorio Favela?
Il titolo in realtà è ripreso dall'edizione argentina che racchiude sia diciamo, la cronologia, alcuni discorsi di Marielly Franco, delle interviste, un testo e inoltre la sua tesi di magistrale. Il titolo, insomma, è abbastanza emblematico, no? Cioè, nel senso rispetto ad un territorio che è stato immaginato come un laboratorio di sperimentazione da parte del capitale, ma anche diciamo, di sperimentazione rispetto a quello che è lo Stato penale nel Brasile, che prova a mettere al centro, cioè che tipo di sperimentazione è stata fatta all'interno delle favela attraverso dei progetti scellerati che andavano sotto il nome, vanno tuttora sotto il nome di sicurezza. Sono dei progetti securitari che però non fanno altro che diciamo riportarci ad un problema strutturale che è quello del razzismo, a delle incarcerazioni di massa e che quindi insomma non fanno altro che rinchiudere questi territori in dei veri e propri laboratori.
Quando lo si leggerà il libro, lei farà questa metafora, cioè la favela come laboratorio di sperimentazione delle politiche securitarie, come se poi le persone che vivono e attraversano questi spazi fossero proprio delle cavie da laboratorio.
Questo concetto è abbastanza evidente, soprattutto nella parte legata a quella che è la sua tesi di magistrale, in cui lei, insomma, Marielly Franco prova in tutti i modi a fare emergere come questi progetti, in particolare il progetto delle OPP, che sono le unità di polizia pacificatrice, vengono introdotti all'interno dello Stato della città di Rio de Janeiro e che fanno in modo appunto che quei territori delle comunità, delle favelas, vengano immaginati come dei veri e propri laboratori. Mette al centro anche l'esempio, no, iniziale rispetto a quelle che sono le OPP, ovvero la polizia comunitaria che era stata introdotta negli anni precedenti nel modello colombiano, in particolare nelle città di Medellín e di Bogotà. E prova insomma a dare delle risposte, ma soprattutto cioè, ci fa capire che quei modelli che avevano creato una fortissima fascinazione per i governatori e per i politici brasiliani, insomma, nel momento in cui venivano introdotti nel contesto brasiliano, ma anche diciamo sottolineando anche delle problematiche rispetto al contesto colombiano, comunque insomma, questi progetti non funzionavano, o comunque questi progetti che nascevano come dei progetti di militarizzazione, di occupazione, che poi avrebbero dovuto portare delle introduzioni sociali, delle risposte sociali. Non hanno mai portato a nulla di tutto ciò, ma hanno portato soltanto invece a una violenza crescente in questi territori.
Il sottotitolo del libro è Violenza e politica a Rio de Janeiro. Ci potete raccontare qualcosa di più su questa città?
Rio de Janeiro, anche nell'immaginario, nello stesso immaginario del Brasile, è molto violenta. Violenta non per un semplice problema di criminalità, ma per il problema della corruzione politica che entra in questi spazi che sono sempre stati marginalizzati, ma che sono serviti al capitale per diffondersi in uno stato come quello del Brasile, per diciamo, avere una certa solidità. E la violenza a Rio de Janeiro, appunto, parte proprio da quegli organi statali, istituzionali, come per esempio le milizie, la polizia militare che è ovunque in quegli spazi come per esempio le favela, le periferie e che diciamo fa sì che la vita in questi luoghi non venga vissuta in una maniera tranquilla. E come diceva prima Francesca, le persone che poi subiscono sulla propria pelle questo tipo di violenza sono le persone nere, sono le persone periferiche, favelate, molto spesso sono uomini, sono ragazzi neri e quindi appunto come la maggior parte delle madri nere che perdono i figli in queste città. come dire, il razzismo in Brasile è un progetto di Stato, non è semplicemente un'idea. E questo progetto di Stato è intrinsecabilmente collegato a un progetto di Stato bianco, un progetto di Stato che vuole l'eliminazione e la marginalizzazione delle persone nere, periferiche e povere.
Sì, a ciò aggiungo anche il fatto che se dobbiamo pensare alla città di Rio de Janeiro, credo che una delle parole principali è chiaramente la complessità, nel senso che è una città che da un lato ci mostra, come dire, tutta una serie di problematiche legate appunto a dei territori volutamente considerati periferici, dall'altro lato invece diciamo che è una città che soprattutto nella percezione che si ha anche nel mondo è una città anche presentata in maniera molto ricca e che comunque ha avuto delle trasformazioni enormi negli ultimi 10 anni. Se pensiamo anche al contesto in cui Marielle scrive la sua tesi di magistrale, insomma, e fa politica a Rio de Janeiro, sono gli anni di totale trasformazione anche in vista dei giochi olimpici, anche in vista dei mondiali di calcio. Quindi, insomma, Marielle Franco, rispetto appunto alle trasformazioni che stanno avvenendo all'interno della città di Rio de Janeiro, prova in tutti i modi a far emergere che tipo di trasformazione viene immaginata, ma soprattutto quali sono le persone sacrificabili rispetto a queste trasformazioni, cioè chi è che doveva essere nascosto, perché insomma Maria Di Franco ci fa vedere anche come determinate parti della città dovevano essere totalmente o rimosse o nascoste attraverso delle barriere, attraverso delle mura. Quindi il progetto rispetto a questa trasformazione che ha visto la città di Rio de Janeiro è stato fatto diciamo sulla pelle delle persone del popolo di Marielli, no? Cioè quel popolo che ritroviamo all'interno dei discorsi di Marielli Franco e che ritroviamo all'interno della tesi, è il popolo che insomma ha subito totalmente le trasformazioni della città di Rio de Janeiro. Nello stesso tempo, un altro passaggio secondo me fondamentale è come Marielle mette al centro la totale, chiedo scusa per il gioco di parole, ma la totale centralità di queste persone. Cioè, c'è un passaggio in cui lo spiega in maniera abbastanza eloquente, in cui dice: se queste persone, diciamo, non uscissero dalle favelas, insomma, senza raggiungere la città asfaltata, beh, la città rimarrebbe totalmente ferma, si paralizzerebbe. Quindi, anche per sottolineare l'apporto fondamentale di molte persone, di uomini e donne, che diciamo dalle favelas portano avanti l'economia di una città enorme e complessa come quella di Rio de Janeiro e non solo. L'ultima questione che secondo me è anche centrale rispetto anche alla questione del razzismo strutturale, il numero di persone nere presenti in Brasile è il più alto dopo i paesi del continente africano. Quindi, insomma, questo la dice lunga anche rispetto a tutta una sorta di organizzazione che viene fatta all'interno di questo Stato che precedentemente veniva chiamata, andava sotto il nome anche di democrazia razziale, ma che era un profondo e scellerato progetto, diciamo, di razzializzazione del territorio nazionale brasiliano.
3 anni fa il suo omicidio e quello del suo autista Anderson Gomes. A che punto sono le indagini?
Beh, c'è un processo di insabbiamento fortissimo rispetto alle indagini di Marielle Franco. Se, insomma, si ha la possibilità in questi giorni di vedere quali sono le campagne e che ad oggi non sappiamo ancora chi siano stati i mandanti dell'omicidio, dell'assassinio brutale di Marielle. Non si sa ancora il perché. Ci sono un sacco di punti oscuri. C'è anche, diciamo, il tentativo profondo di insomma, lasciare che queste questioni non emergano, anche e soprattutto perché le connivenze rispetto a figure, diciamo, legate all'attuale presidenza sono, diciamo, abbastanza concrete. Quindi non c'è da stupirsi nel momento in cui, appunto, rispetto alla morte di Marielle Franco, davvero ad oggi non si hanno ancora risposte.
In ambito sia federale che statuale, comunque le indagini, essendo ferme, confermano qualcosa che diciamo sia dal primo giorno che abbiamo saputo che Marielli e Anderson erano stati assassinati. È chiarissimo che Marielli in qualche modo significava una figura che voleva che stava cercando di capire in che modo l'intervento federale della polizia militare all'interno di questi spazi, come ad esempio le favela, era un personaggio che stava dando fastidio, era un personaggio che stava muovendo veramente le maree. Era stata la quinta consigliera comunale più votata di Rio de Janeiro con il Partito Socialista, quindi diciamo, era considerata sicuramente da parte dell'oligarchia politica di Rio de Janeiro, che è uno degli stati più corrotti del Brasile, una spina del fianco. Per questo sono 3 anni che ancora le indagini sono completamente paralizzate e non si riesce ancora a capire chi sono stati i mandanti del suo omicidio.
Si chiede anche, insomma, quali siano i rapporti rispetto a, appunto, agli ex poliziotti che sono stati, insomma, accusati del, diciamo, di essere gli autori materiali dell'uccisione di Marielly Franco, ma anche, diciamo, i rapporti che loro avevano con la milizia dell'escrittorio du crime, che tipo di rapporti c'erano tra questi e il capo di questa milizia, insomma Adriano Magalhães Nóbrega, che rapporti ci sono tra questi e la famiglia presidenziale di Bolsonaro? Insomma, ci sono tantissime domande ancora da fare. E una cosa fondamentale che, insomma, va anche ricordata e che viene ripresa anche all'interno della cronologia di Marielly, della cronologia, è anche il fatto che, appunto, Marielly, 4 giorni prima della sua morte, aveva denunciato l'operato e gli interventi violenti da parte dei battaglioni, nel caso specifico del 10 marzo del 41esimo battaglione della Polizia Militare. Quindi, insomma, c'è un preciso esercizio di silenziamento nel momento in cui è stato deciso di uccidere Marielly Franco.
La compagna di Marielly, Monica Benicio, sta portando avanti le sue battaglie.
Sì, Monica durante l'ultima elezione al Consiglio Comunale è stata eletta. È stato uno dei momenti più belli, diciamo, di questo anno per il Brasile, perché comunque Monica in qualche modo rappresenta Marielly, è stata la grande compagna di Marielly e poi soprattutto porta avanti una battaglia che finché non si sapranno i nomi di chi ha assassinato Marielly Franco, non avremo, diciamo, non avremo pace, non avremo giustizia. E sicuramente Monica, anche lei all'interno delle fila del Partito Socialista e Libertà, il PSOL brasiliano, porta avanti un'opposizione forte rispetto al governo fascista che in questo periodo vige in Brasile.
Sì, a ciò va aggiunto anche che comunque il progetto politico di Monica Bellisio è il progetto politico di diverse attiviste che hanno sicuramente risignificato ed abitato l'ultima campagna elettorale. E in un certo qual modo anche questo è un po' il lascito, no, della figura di Marielly Franco, di quella di aver aperto cammini, nel senso che comunque queste figure, tra cui sicuramente Carolina Jara, Erika Hilton, tra l'altro, diciamo, figure che già negli ultimi mesi, poco tempo fa, sono state attaccate, ci fanno capire del serio problema che c'è in Brasile, e queste figure comunque, diciamo, stanno portando avanti delle politiche già, come dire, precedentemente intraprese da Marielly Franco. C'è una questione, secondo me, molto importante anche rispetto, diciamo, alla politica istituzionale e al ruolo di Marielly, ma anche al ruolo di Monica Benicio, di Erika Hilton e di Carolina Jara. Nello specifico di Marielly e credo anche di Monica Benicio, che comunque anche lei, insomma, appartiene al complesso da Marè, è il fatto che comunque, soprattutto per quanto riguarda Marielly Franco, Marielly pone un problema, cioè Marielly non arriva ai palazzi del potere, Marielly pone il problema e porta la favela all'interno delle istituzioni politiche brasiliane, all'interno del Consiglio Comunale. Quindi questo esercizio di sguardo, secondo me, è molto importante, perché non è una semplice questione di rappresentatività oppure semplicemente di ricoprire un ruolo del potere. Marielly pone un problema, Marielly pone il problema e porta tutti i favelados all'interno del Consiglio Comunale. Si consideri che comunque diciamo, nei pochissimi mesi, nei pochi mesi in cui è riuscita ad essere in carica,
Sono stati moltissimi i progetti e i decreti presentati da Marielle Franchi e la maggior parte erano indirizzati alla popolazione delle favelas e in particolar modo alle donne nere. Quindi insomma è un preciso progetto politico e questo insomma va molto spesso secondo me sottolineato proprio perché capire che cosa significa il ruolo, l'irruzione di Marielle Franco significa appunto immaginarla come se quella seduta lì all'interno del Consiglio Comunale fosse occupata in maniera molto scomoda, non soltanto da lei, ma fosse la voce collettiva degli abitanti della Marea e non solo.
Una delle interviste che diciamo riporta proprio quello che stava dicendo Francesca, le fanno una domanda, no, sulle sue intenzioni al Consiglio Comunale. La mia intenzione al Consiglio è quella di lavorare bene e di dialogare, proporre politiche e progetti di qualità, occupare il comune in modo che le persone possano entrare senza difficoltà e senza paura. Credo che dobbiamo distruggere le mura del comune e riempirlo di faveladus, di neri e di nere, di donne trans, insieme a tutti quelli che ne hanno il diritto. E questi discorsi, questi temi, saranno presenti anche nella commissione di difesa della donna che stiamo presiedendo. Vogliono concludere bene questo mandato, essere presente nel dibattito politico, fare cose importanti. Voglio che il comune sia favelizzato, sia nero, sia donna, che abbia plurime identità di genere.
La lezione intersezionale di Marielle Franco può essere utile anche a noi qui?
Assolutamente sì, nel senso che il rapporto intrinseco, no, che già soltanto, diciamo, guardando alla figura di Marielle Franco e la sua prospettiva, il suo essere appunto donna nera favelata, e anche lo sguardo politico che insomma lei rintracciava era uno sguardo intersezionale e secondo me è fondamentale a capire quali sono, diciamo, le questioni che poneva. Sono delle questioni totalmente aperte, penso anche e sicuramente, diciamo, a tutto il discorso della militarizzazione. C'è una lettura da parte sua che credo sia totalmente attuale, anche se si pensa agli attuali movimenti, diciamo, del Black Lives Matter, alla questione della smilitarizzazione, alla questione appunto dell'abolizione, anche sebbene insomma questo non venisse formulato da Marielle, ci sono delle questioni centrali che riguardano anche noi.
In quella che può essere considerata una vasta eredità politica, quali sono gli elementi più importanti secondo voi dell'esperienza politica di Marielle Franco?
Beh, sicuramente la sua presenza, la sua voce, il modo in cui, diciamo, per lei gli spazi che stava attraversando erano non il fine ultimo, ma comunque delle porte che potevano far passare e aiutare altre a passare. Diciamo che non a caso Marielle è presente, no? È un po' il suo lascito, il fatto che comunque lei non ha significato solamente una lotta o una battaglia, lei ha significato comunque tantissimo per il Brasile, soprattutto in questi periodi veramente molto bui che quel paese sta vivendo, ma come stiamo vivendo un po' tutti quanti, no? E quindi è proprio è un lascito di quelle che sono un po' le rose della resistenza, che come diceva lei nascono dall'asfalto. Comunque alzare la voce in un contesto in cui sembra che nulla possa cambiare è fondamentale, è importantissimo ed è una forza che è insieme a noi.
Sì, aggiungo anche che semplicemente Marielle Franco ha aperto cammini, ha, diciamo, aperto dei cammini, ha reso possibile che anche la voce di una donna favelata, nera, lesbica, insomma, potesse parlare all'interno degli spazi decisionali e potesse prendere la parola. Marielle lo diceva molto chiaro: io non sarò interrotta. Ed è una presa potente di parola quella di Marielle, che sicuramente viene portata avanti da altre figure impreviste che comunque insomma in Brasile hanno deciso e continuano assolutamente a prendere parola. Quindi ecco, Marielle ha aperto sicuramente cammini.
Grazie.
Grazie a te.
Grazie.